Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Dal Kurdistan andremo ad ascoltare intervista realizzata nel novembre 2011 a Sakine Kancic, fondatrice del PKK, uccisa insieme alle sue compagne Leyla Soleimez e Fidan Dogan nel gennaio del 2013 a Parigi. Seguiranno due racconti tratti dal libro Serildan, la lunga intifada curda in Turchia, di Dino Frisullo, edizioni La Città del Sole. Negli anni 70 il mondo intero e in particolare il Medio Oriente erano molto diversi da quelli di oggi. L'idea e la mappa del Kurdistan erano già state messe sotto il tappeto in quel periodo, non erano riconosciute. I curdi, che dovevano far fronte alla negazione della loro identità, vivevano questa negazione anche tra di loro, abbandonando o negando la propria identità. Le numerose ribellioni organizzate dai curdi si conclusero tutte con genocidi e massacri. I curdi non rappresentavano un problema all'ordine del giorno nel dibattito politico dell'area, tanto erano annichiliti dagli interessi dello Stato turco e dei poteri medio orientali e internazionali. La nascita del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, in tale periodo fu di enorme importanza per la riaffermazione del popolo curdo, della sua storia e della sua realtà storica contro il sistema dominante e le forze dello sfruttamento internazionale. La fondazione del PKK fu un punto di svolta, qualcosa che chiamò in causa tutti quanti. Nessuno poté più disconoscere l'esistenza dei curdi e di una questione curda. È interessante vedere come allora tutti avessero una diversa prospettiva e proposta di soluzione per la questione curda, un conflitto radicato in profondità e che da 30 anni coinvolge l'umanità intera, il Medio Oriente e le donne in particolare. L'identità curda tornò nuovamente alla ribalta, ma in una forma inedita, diversa dal solito. Essa poneva le sue radici nella propria ideologia, nella propria politica, organizzazione e forza. La lotta per il riconoscimento della realtà curda era guidata dal PKK, che come organizzazione deve essere analizzata tenendo in considerazione le ragioni stesse della sua nascita. La rivolta nel Kurdistan sotto la direzione di APO, Abdullah Öcalan, era diretta anche contro quei curdi che svendevano e rinnegavano la propria storia e la propria identità, proprio come lo facevano i loro sfruttatori. Sono diverse le leadership che hanno guidato le ribellioni curde del passato, ma è soltanto con l'emergere del movimento diretto da APO che il Kurdistan si è imposto nell'agenda politica internazionale. In più, la situazione creatasi in Kurdistan in tale periodo ha fatto emergere un nuovo legame tra le persone, ha risvegliato l'interesse del popolo, delle donne e di tante persone che da allora stanno facendo ricerche sull'identità curda, sulla cultura, sulle donne e su altri aspetti della lotta. Negli anni 70 il mondo era diviso principalmente in due blocchi. Uno di questi era quello del socialismo reale guidato dall'Unione Sovietica. Tale blocco stava attraversando un periodo di difficoltà interna, mentre le idee del socialismo e del marxismo venivano dibattute in tutto il mondo. Questo periodo fu anche teatro di una opposizione pubblica contro il sistema imperialista e di numerosi movimenti guidati dalla gioventù rivoluzionaria in tutto il pianeta. Anche in Turchia si visse la medesima situazione. I movimenti mondiali del periodo ebbero un'influenza anche sulla sollevazione curda, la quale acquisì importanza nel momento in cui unì la prospettiva del socialismo con le basi della struttura sociale e della storia del Kurdistan. Il movimento mise sul tavolo nuove questioni, a partire dai suoi punti di vista sul mondo, sullo Stato, sul federalismo e sulla sua realtà specifica. Il PKK mise in pratica il socialismo nella società. Fu una battaglia molto difficile che faceva i conti con la realtà di un Kurdistan in cui, in quel momento, anche molti curdi stavano ripudiando la propria identità. Il movimento, che emerse da un'organizzazione studentesca guidata da Apo e da un gruppo di altri compagni, si diffuse in breve tempo in altri ambiti della società. Esso fu portatore di una nuova pratica organizzativa, perché non c'erano precedenti né altre esperienze di lotta, a parte scoppi di ribellione occasionali. I movimenti che attraversavano il pianeta, senza dubbio, furono da stimolo per il movimento curdo, ma in una situazione in cui ogni punto di riferimento era stato stravolto, non fu semplice guidare un'organizzazione e una battaglia che coinvolsero tanta gente, fino a diventare un movimento appoggiato da milioni di persone come è diventato oggi. La base ideologica e la struttura del movimento si fondano sulla pratica, e la teoria si rinnova costantemente, seguendo i cambiamenti in atto nella vita reale. È questa, oggi, nel conflitto in corso, la principale caratteristica della leadership di Apo: rinnovarsi continuamente e dare battaglia contro ogni dogmatismo. Il movimento, che si è trasformato in una organizzazione che va oltre al partito, è cresciuto fino ad avere molte istituzioni affiliate, e ciò ha realizzato una forma organizzativa che oltrepassa le concezioni, che riteniamo miopi e inadeguate, di Stato, partito, nazione, gerarchia e genere. Noi definiamo questo sistema con il termine confederalismo democratico, una lotta fondata su organizzazioni ramificate e sull'autodeterminazione, sulla forza autonoma di ciascuno. Una delle caratteristiche più rilevanti di questa lotta è che si tratta di una lotta di donne, di una rivoluzione fatta dalle donne. Come è noto, in Europa ci sono stati diversi movimenti di donne, ma in qualche modo io credo che siano stati inadeguati nel modo di rapportarsi ai problemi delle donne. Tale insufficienza, io credo, è stata ben affrontata dalla posizione assunta dalle donne curde nella loro battaglia nelle fila del PKK. Il movimento delle donne curde ha avuto nomi diversi a seconda dei periodi, ma il punto è sempre stato quello di assicurare l'organizzazione delle donne sulla base della loro propria ideologia, della loro propria politica, della loro propria leadership e autodeterminazione. L'assunzione di tale coscienza, di tale qualità e di tale potere è, di per sé stessa, una rivoluzione. Questa battaglia ha innescato la formazione non soltanto dell'identità curda, ma anche dell'identità delle donne e della loro auto-organizzazione. A differenza di altri movimenti degli anni 70, il nostro movimento non ha affatto affrontato la questione di genere da un punto di vista teoretico, né ha trattato le donne come membri di un genere oppresso. Piuttosto ha creato nuove prospettive, fondandosi sul culto della Dea Madre, la Madre Terra, che dà priorità alla donna, sul rapporto tra la storia delle donne e la storia dell'umanità intera, così come sui valori e quelle qualità che hanno costituito per migliaia di anni le basi vitali delle società umane. Il comandante Apo ha avuto un indiscutibile ruolo in questo processo, in quanto è stato lui a introdurre la prospettiva socialista nella quale la vera libertà, la vera uguaglianza e la vera partecipazione sono gli elementi chiave, e le donne e le relazioni con loro sono il punto centrale. I concetti di libertà, uguaglianza, partecipazione vengono usati da chiunque in continuazione, ma alla prova dei fatti si rivela essere solo vuota retorica che non ha niente a che vedere con la vera essenza di tali concetti, anzi li svuota del loro significato, gli fa perdere la loro importanza. Lo sviluppo del movimento delle donne ha una storia lunga e interessante, anche in relazione ai momenti storici che ha attraversato, agli ostacoli contro cui si è scontrato e ai modi con cui li ha affrontati e combattuti. Un altro punto che meriterebbe di essere approfondito è come l'avanzamento e la liberazione delle donne si riflettano sulla società e come ciò cambia anche gli uomini. Il nostro movimento ha anche posto una speciale attenzione all'ambito artistico e culturale. Tutte le ricchezze e i valori dei curdi sono stati distrutti in conseguenza della predominante mentalità di coercizione e di violenza. Nella storia del Kurdistan, la politica dominante è da sempre basata sulla violenza e all'origine di brutalità e genocidi. In un simile contesto, dove violenza e annientamento sono stati imposti all'intera popolazione curda, le persone hanno dovuto esprimere se stesse in ambito artistico e culturale per emanciparsi, così come ha fatto il movimento di liberazione delle donne attraverso la propria lotta specifica. La crescita della lotta ha a sua volta stimolato il libero progresso dell'arte e della cultura curde, che erano sempre state tralasciate, negate o distorte. Questa crescita artistica e culturale ha comportato un impegno durissimo, perché in quel periodo non solo era proibito cantare nella propria lingua pubblicamente, ma era vietato farlo anche in privato. Potevamo cantare nella nostra lingua soltanto sulle montagne, nel nostro territorio, ma non era lo stesso per le altre persone nel resto del Kurdistan, dove le autorità oppressive e sfruttatrici dello Stato riuscivano a dominare la gente, a proibire ogni cosa e a militarizzare persino le menti. Nessuno poteva esprimersi liberamente, cantare una canzone, piangere o ridere. I sentimenti delle persone dovevano rimanere chiusi in loro stessi. Si viveva nel dolore e molte emozioni emergevano soltanto attraverso i lamenti delle nostre madri. È in questo senso che il movimento curdo ha rappresentato anche un'esplosione in campo artistico e culturale. Questa evoluzione è stata una vera e propria sfida in molte aree del Kurdistan, in cui ogni progresso era soffocato dalle condizioni imposte dalla Turchia. È stato solo dopo gli anni 90 che i curdi hanno creato istituzioni in Kurdistan per occuparsi degli aspetti artistici e culturali che al tempo venivano coltivati tra i ranghi della guerriglia nelle zone liberate dalla lotta. Il movimento guerrigliero non consisteva solamente in armi o combattimenti difensivi, includeva anche lo sviluppo di un vero senso della politica, dell'arte, dell'etica e dell'estetica. L'impegno culturale e artistico ha avuto impulso all'interno di ogni contesto possibile, non solo nelle aree della guerriglia, ma anche in Europa e in tutti gli altri luoghi dove i curdi vivono e si organizzano. Il nostro movimento, i leaders nelle battaglie ideologiche, tutte le istituzioni, il fronte della guerriglia, il fronte delle donne, il fronte culturale e artistico, tutto è stato portato avanti principalmente da gente giovane, fin dall'inizio. È una tradizione che ancora perdura nel movimento e che unisce tra di loro molte generazioni, da quelle degli anni 70 fino a quelle degli anni 2000. Tutto questo determina, di fatto, un sentirsi uniti, decade dopo decade, generazione dopo generazione, come un corpo solo. Il movimento è nato da persone giovani, inesperte e con limitate opportunità, ma col passare del tempo è cresciuto, diventando sempre più organizzato. Le canzoni di lotta, martirio, vita, tortura nelle prigioni, resistenza, dei dolori che il nostro popolo ha sofferto, ogni ballata, ogni melodia, hanno per noi curdi un significato particolare, perché ritroviamo noi stessi ascoltando le canzoni nella nostra lingua madre. Questo era un tipo di arte che rifletteva la lotta e si estendeva anche in ambito teatrale, cinematografico, musicale. I valori del popolo devono sempre essere mantenuti vivi. La lotta nei territori liberati e i suoi successi hanno sempre attirato gente. I nostri compagni e la gente che sta in montagna non sono solamente curdi, abbiamo compagni di quasi tutte le nazioni, tutti provenienti da paesi diversi e con differenti attitudini. Comunque sia, ovviamente, il fardello della lotta è sostenuto dai curdi. Lo sviluppo dell'arte rivoluzionaria è strettamente connesso al senso di comunità. L'arte è nata e cresciuta grazie a persone con grandi orizzonti e ampie prospettive, come pure con profondi e sinceri sentimenti e pensieri. Non significa solo cantare canzoni nella propria lingua, ma è uno stile di vita. Significa unire la mente, il cuore, la lingua a tutti i sentimenti e i pensieri. Significa rendere la vita più bella e vivibile. Certo, non mancano difficoltà e limiti nel progresso della cultura e dell'arte curda, perché dobbiamo scontrarci con divieti e proibizioni ovunque. Le nostre istituzioni sono sempre state criminalizzate e messe al bando, viste come pericolose, anche nei paesi che si dichiarano democratici, senza riguardo al fatto che la cultura e arte sono elementi vitali di ogni popolo e in ogni luogo hanno radici profonde. Arte e cultura hanno un'influenza che la politica stenta ad avere. Rivelano le motivazioni politiche dei popoli e la giustezza delle loro aspirazioni, come nessun altro strumento riesce a fare. Credo che la cultura e l'arte dei curdi si incontreranno con quelle degli altri popoli, condividendo le tendenze globali all'innovazione e al perfezionamento, ma contemporaneamente salvaguardando la propria cultura originaria, il proprio patrimonio e le proprie radici. Abbiamo ascoltato un'intervista a Sakine Kancis. Ora seguiranno due racconti tratti dal libro Seridan di Dino Frisullo.
Il sole si infrange nei bicchieri del tè. Nella sala della rete. Giornali passano di mano in mano. occhi intensi e arrossati si illuminano sotto i veli bianchi, fra le rughe stanche. Occhi di donne giovani ed anziane. Due allattano. Loro sono dispensate, hanno già fatto colazione all'alba, mentre tutte dormivano. Sui muri manifesti accusano la guerra. Alle finestre grandi striscioni di carta colorata. Baris, Icin, Kadin Larin, Akli Grevi. Sciopero della fame delle donne per la pace. Bambini si rincorrono fra i tavoli. Fanno capriole sui tappeti e materassi ancora caldi del sonno delle madri. L'ultima volta, più di 4 settimane. Fu a settembre, per il cessate il fuoco. Un altro mese quando sparì mio padre. Oggi è ancora più importante, fino alla morte dobbiamo digiunare, dichiara fiera Aisha alla cognata che le pettina i lunghi ricci neri. Si specchia alla finestra. È bella, Aisha. Guarda di sotto. Dietro i vetri appannati un doppio assedio, cordoni di soldati. E poi degli uomini, fermi agli angoli e ai bar, guardano in alto. Aisha sorride. C'è anche suo marito, giunto a piedi fin lì dal suo villaggio. Lui non voleva, stavolta. Ieri diceva che corre voce che oggi vengano i soldati. Gli ho detto che sarà l'ultimo sciopero. I giornali li hai letti? Hai visto il sole? Sorella mia, è finito il nostro inverno. Se Ocalan resta a Roma, l'Europa. Un colpo secco rintrona, poi un altro. Cede di schianto giù il portone, voci dure. Grida, i bambini! Le donne fanno mura intorno ai due lattanti. Colpi ed urla echeggiano dalla tromba delle scale. Tonfi di corpi trascinati sui gradini. 50 donne nella stanza, ecco i soldati. Il primo colpo spazza via i bicchieri, frammenti e spruzzi di tè fino al soffitto. Aisha respira calma. È in prima fila, s'aggiusta il velo, si accarezza il ventre. Poi guarda fisso in faccia il primo dei soldati e il suo bastone di duro legno, brandito alto a due mani. Fino alla morte sarà l'ultimo sciopero. Anche il tempo per un sorriso amaro, prima che crolli il mondo sui suoi riccioli neri. Mentre cade, sugli occhi già velati, per un istante eterno, il caldo bacio di un raggio di sole.
Il sole indora le valli al tramonto. Zilan odia anche il sole. Hanno ammazzato Aisha a bastonate. La frase le martella nelle tempie. I denti strappano gocce di sangue alle labbra. Non ha più lacrime. Hanno ammazzato sua sorella a bastonate. Neanche il marito sapeva il suo segreto, solo lei. Aisha aspettava un bambino. L'aveva confidato alla sorella, scivolata in divisa di guerrigliera in una notte senza luna nel villaggio distrutto e silenzioso. Le vietò di parlarne. Non voleva essere esclusa dalla lotta delle donne. Zilan stringe la canna del Kalashnikov, freddo e inutile, fino a sentirsi spaccarsi le nocche. Morde la canna e le mani per non gridare. Sparerebbe alle sue montagne e agli alberi. Sparerebbe ai soldati che percorrono il sentiero a valle. Ma non può. Da 3 mesi c'è la tregua. In Italia si lavora per la pace. C'è qualcosa di strano. Col binocolo scruta il gruppo. Al camion militare sono attaccati per i polsi uomini. Corrono a piedi nudi sopra i sassi. Sopra, legate, le 2 donne fra i soldati. Corre a chiamare il comandante. Consulto concitato. Gracchia al telefono satellitare. Attaccarli? Facile, come un gioco. Ma la tregua? Chi sono i prigionieri? Fra la nebbia Zilan punta il binocolo. Fumo ed un punto luminoso a valle. Il suo villaggio, o quello che ne resta. Il punto è un elicottero radente. Vomita ancora napalm sulle case. Gira la testa, Zilan. Ricorda. Raffiche di altri uccelli di morte. Pazza fuga di gente ed animali. Bombe, mitraglia, pianti, macerie, fuoco, grida, terrore. Ora il resto del villaggio. Anche la casa di Zilan e di Aisha sarà distrutta. E i genitori? La mano d'un compagno sulla spalla dà finalmente sfogo ai suoi singhiozzi. Il punto prende forma. È come allora. Un cobra americano, calabrone di morte. Ingrandisce. Si infila nella valle. Buca la nebbia. Punta dritto a loro, nella gola, fra 2 pareti strette. La tregua. Ma difendersi è legittimo. Zilan corre. Nessuno la trattiene. Con la furia dei suoi 22 anni e di 2000 anni di dolore, impugna il lanciarazzi allo scoperto, sulla roccia. Proiettili arano e scheggiano la montagna ai suoi piedi. Non si muove. È la miglior tiratrice. Attende ancora. Pensa ad Aisha. A 100 Aisha. Alle donne nel camion, alle donne torturate. Pensa alla pace, ai sogni intorno al fuoco nelle notti stellate di quei mesi di tregua. Al presidente a Roma, alla speranza nell'Europa. Tira la leva, un sibilo, uno schianto. Il calabrone le esplode quasi addosso. Globo di fuoco piomba nella valle, esplode ancora. Poi sono solo fiamme, fiamme rosse sul rosso del tramonto.
Dal Kurdistan abbiamo ascoltato un'intervista a Sakine Kancis e 2 racconti tratti dal libro Serildan, la lunga intifada curda in Turchia, di Dino Frisullo. Audio a cura di Radio Alpi Libere.